7 gol segnati fino a questo momento, 5 in campionato e 2 Coppa Italia. Gol che spesso ci hanno tolto anche da situazioni complicate, come ad esempio la sfida della scorsa settimana contro il Frosinone. Una media gol abbastanza importante, si parla infatti di una rete ogni 100 minuti. Queste in sintesi sono le principali statistiche di Luka Jovic, attaccante prelevato quest'estate a titolo gratuito dalla Fiorentina, un acquisto che la nostra dirigenza ha portato a termine nelle ultimissime ore di mercato, accompagnato da un grosso scetticismo innanzitutto tra noi tifosi rossoneri, perché l'avventura in viola di Luka non era stata assolutamente esaltante, ma anche l'esperienza precedente, quella Real Madrid, non rispecchiò i parametri e le speranze che c'erano attorno a questo giocatore, che in Germania al Bayer Leverkusen aveva fatto vedere delle grandissime cose. Tutti noi abbiamo pensato, e probabilmente, anzi sicuramente così, che la dirigenza abbia scelto Luka Jovic un po' come un ripiego, nel momento in cui innanzitutto non riuscimmo ad acquisire le prestazioni di Taremi dal Porto, Taremi attaccante iraniano che sembrava praticamente cosa fatta, sfumò all'ultimo per questioni legate sui agenti, per una storia di cui ho già parlato e su cui non voglio tornarci. Tant'è che la nostra dirigenza sondò altri terreni, altri attaccanti, uno dell'Leicester, un altro del Siviglia, tutte situazioni che si stavano concretizzando ma che poi sono saltate per un motivo o per un altro, per poi alla fine decidere di puntare tutto sul serbo, che sicuramente non era in un momento della sua carriera esaltante. Dopo un inizio difficile, dove io stesso l'ho criticato molto, perché effettivamente le primissime partite in maglia rossonera di Jovic sono state abbastanza inguardabili, adesso però il giocatore sembra essere finalmente aver trovato la sua dimensione, perché innanzitutto ha fatto gol, l'ho detto, 7 reti, che per carità non è nulla di nulla di così assurdo, però per come era arrivato, se mi avessero detto a febbraio 2024 il giocatore avrà già segnato 7 reti, io ci avrei messo la firma. Poi naturalmente spero che continui, non arriverà a chissà quali numeri, ma comunque potrebbe anche raggiungere la doppia cifra a sto punto. Quindi numeri non esaltanti, però intanto sicuramente meglio che niente. Ma l'aspetto che più mi è piaciuto fino a questo momento del giocatore è che i suoi sono gol spesso decisivi. L'ho citato prima, la rete contro il Frosinone ci ha portato 3 punti, la rete contro l'Udinese, il momentaneo 2-2, che ci ha permesso poi di vincere la partita alla fine con Okafor, ma anche il pareggio contro la Salernitana che ci ha permesso di evitare una figura di merda ancora più grande di quella che già non abbiamo fatto, pareggiando contro l'ultima in classifica, il momentaneo pareggio con l'Atalanta che ci stava permettendo di ottenere un punto immeritato secondo me, o comunque un punto importante in casa di una diretta concorrente. Poi però combinammo la frittata degli ultimissimi minuti con l'espulsione di Calabria proprio poco dopo la rete di Jovic e il successivo 3-2 firmato da Muriel, però intanto lui il pareggio l'aveva siglato. Gol importante anche all'andata contro il Frosinone, dove mise a segno la sua prima rete in rosso-nero e mise a segno anche il suo primo assist, e quella fu sostanzialmente l'unica partita dove risultò essere decisivo partendo dal primo minuto. Perché questo è proprio questo il punto su cui mi voglio focalizzare adesso. Sento troppe persone in giro dire dovrebbe avere più chance, dovrebbe giocare più partite dal primo minuto, anche perché Giroud non è più giovane, non ti dà più certe garanzie. Sul fatto che Giroud non sia giovane e che non ci dia certe garanzie sono d'accordissimo. Sull'esaltare troppo Jovic mi fermerei un attimo. Ripeto, l'avevo giudicato male e mi sono rimangiato volentieri tutte le parole, perché io dico sempre, quando giudico male un giocatore del Milan, sono io il primo a sperare di essere poi sputtanato, perché questo significa che il giocatore sta facendo bene e che il Milan ne trae vantaggio. Quindi felicissimo, almeno per adesso, di essermi sbagliato su Jovic. Non sono ancora così convinto, che sia chiaro, non sono ancora così convinto. Però, senza dubbio, al momento è una risorsa anche abbastanza importante, che secondo me si può meritare, ripeto, al momento si può meritare il rinnovo di contratto, perché lui come è arrivato? Titolo gratuito dalla Fiorentina, che in un modo o nell'altro voleva sbolognarlo a qualcuno, secondo me anche un po' esageratamente, cioè a sto punto per darlo gratis me lo tengo. Comunque, titolo gratuito dalla Fiorentina, arrivato da noi con un anno di contratto rinnovabile per l'anno successivo, e questo per 3 anni, cioè lui praticamente per 3 anni ha la possibilità, cioè ha un anno di contratto che può essere rinnovato di anno in anno per i prossimi 3 anni, sostanzialmente questo. Dicevo, però calmiamoci tutti, rimaniamo tranquilli e non esaltiamoci troppo, per un motivo principale, anzi per dei motivi principali. Jovic sta segnando gol decisivi, esteticamente non bellissimi, sono gol ignoranti, che io li definisco ignoranti alla Pippo Inzaghi, ignoranti usando in maniera affettuosa questo termine, nel senso che esteticamente non sono assolutamente belli. Li ricordiamo i gol di Pippo, poi per carità non li posso mettere in paragone, perché Pippo segnava in finale di Champions League, che sia chiaro, però a livello estetico parliamo della stessa cosa: gol brutti, gol sporchi, gol di rapina, gol perché la palla ti rimbalza lì e tu riesci a buttarla dentro a un metro di distanza dalla porta. Gol di questa fattura che vanno benissimo, che sia chiaro, vanno benissimo, anzi sono io, sinceramente sono proprio i gol che preferisco, perché io dico sempre, è facile paradossalmente fare gol belli, nel senso che chiunque può farli secondo me, però magari ti vengono una volta ogni 10 partite, i classici gol da copertina, i classici gol da video di YouTube che poi ti ricorderai per i prossimi anni, però ribadisco, quante volte uno riesce a farle, anche il grande campione, a meno che non stia parlando del campionissimo, lo stesso Leao, che è il nostro giocatore di maggior talento, che effettivamente in campionato non sta segnando da un po', ma comunque quanti gol veramente belli fa? Ne fa belli sicuramente, ma non magari stupendi, perché appunto sono più difficili da fare, semplicemente quello. Mentre gol sporchi, gol di rapina, i gol brutti, i gol magari macchinosi, i gol che vedi una volta e dici boh, va bene così, non mi interessa rivederli, l'importante è che abbiamo segnato, che i gol che poi non ti rimangono in mente, però questi li puoi fare anche ogni partita e sono quelli utili, perché bisogna sfruttarle quelle situazioni. Troppe volte anche nel Milan in passato, magari oppure questa stagione, quante volte abbiamo pensato guardando le partite, e cazzo, se in quel momento magari mentre una palla rimbalzava in area di rigore abbiamo pensato se ci fosse qualcuno a buttarla dentro. E io invece ho quel classico giocatore lì che nei momenti di difficoltà, negli ultimi minuti, 20 minuti, quel che è, lo butti in mezzo, lo butti in area di rigore e gli dici ogni pallone vagante prendilo tu, ogni cross prendilo tu, in un modo o nell'altro, ma buttala dentro. Quindi vanno benissimo, quando parlo di gol ignoranti non è assolutamente un diminuzio nei confronti di certi tipi di gol, assolutamente. Però dobbiamo anche capire i ruoli che possono ricoprire alcuni giocatori, perché un giocatore che fa gol non significa che allora sia per forza un grande attaccante, o meglio, non significa che possa essere un attaccante titolare in una grande squadra. Perché è un discorso, solitamente i gol decisivi, cioè non solitamente, anzi, praticamente tutti i gol decisivi, Jovic li ha fatti partendo dalla panchina, giocando in coppia con Giroud e negli ultimi minuti delle partite. ed è completamente diverso rispetto a giocare dal primo minuto, partire naturalmente sullo 0-0, giocare magari come unica punta e quindi avere tutto il peso dell'attacco sulle sue, sulle proprie spalle. Sono sport completamente diversi. E quindi ti viene da pensare, ma allora cosa mi devo tenere? Mi devo tenere un attaccante da mettere in campo solo negli ultimi minuti e che faccia gol sporchi, che faccia gol brutti, esteticamente non godibili? Ma in una squadra di calcio servono anche giocatori del genere. Come abbiamo sempre detto, in una squadra di calcio servono i Gattuso. Giocatori che magari atleticamente, cioè tecnicamente, scusate, non sono eccelsi, ma che fanno tanta legna, tanta corsa, tanta grinta. Allo stesso modo servono anche quei giocatori che magari titolari non ti danno lo stesso supporto, che magari non ti faranno mai il gran gol, dico io, da 30 metri o di rovesciata sotto l'incrocio, che poi in realtà Jovic secondo me a livello qualitativo potrebbe anche fare gol belli, ma comunque sia, ti servono anche come Gattuso, giocatori quindi con poca qualità ma con tanta sostanza, con tanta grinta, con tanta corsa, ti servono anche quei giocatori che magari da titolari non ne beccano una, però nel momento in cui li butti in campo con la squadra avversaria un po' stanca, con il risultato in bilico, il risultato comunque non ancora acquisito, li metti in campo, li butti in area di rigore e qualcosa riescono sempre a farti, perché magari sono bravi ad approfittare dei piccoli o grandi errori delle difese avversarie, che non sono cose scontate, ragazzi. Ho fatto l'esempio di prima, ribadisco, in quante partite negli ultimi anni del Milan abbiamo pensato ad un certo punto, ecco, se ci fosse stato qualcuno lì in area di rigore a beccare quella palla vagante, se ci fosse stato qualcuno in area di rigore sul primo palo. Ho fatto degli esempi così. Questo non significa che Jovic allora lo metti in campo e di sicuro gli fa gol, di sicuro sfrutta gli errori avversari della difesa. Non sto dicendo questo, perché sarebbe troppo bello, sarebbe uno degli attaccanti migliori al mondo. Ma sto dicendo, avere giocatori così va più che bene, e soprattutto il ruolo di Jovic al momento è questo. Io non credo mai che sarà affidabile come titolare, o almeno non lo metterei come punta centrale, ma soltanto come punta di supporto, seconda punta quindi, allo giro di turno. Questo però significherebbe dover cambiare modulo. E adesso sinceramente, a parte il fatto che cambiare modulo, dato che non siamo alla PlayStation, non è così automatico, ma poi cambiare modulo solo per far giocare Jovic mi pare forse eccessivo. Quindi è molto meglio che ricopra il ruolo che sta ricoprendo adesso, perché comunque il ruolo che sta ricoprendo adesso è un ruolo che porta dei frutti, perché i suoi golletti li fa, ragazzi. Quindi non, perché minare questo equilibrio? E subito iniziare a dire, ecco, bisogna metterlo titolare, bisogna farlo giocare di più. No! Magari un giorno giocherà di più, magari si dimostrerà un'ottima prima punta anche partendo dal primo minuto. Me lo auguro, ci mancherebbe. Questo sarebbe qualcosa in più per il Milan. Ma per il momento Jovic sta dimostrando di essere un ottimo rincalzo e soprattutto un ottimo giocatore da buttare nei minuti finali quando le partite sono in bilico, quando le partite si sono complicate. Perché forse più di Giroud, attaccante grandissimo, attaccante a 360 gradi, però forse più di Giroud, Jovic magari ha quella malizia, appunto alla Inzaghi, che per carità ho paragonato Inzaghi-Jovic solo per quanto riguarda magari l'estetica di alcuni gol, però Inzaghi lo sappiamo, era un attaccante straordinario che da titolare giocava benissimo e si poteva tenere tutto il peso dell'attacco senza problemi. Ma dicevo, Jovic, forse più di Giroud, magari ha quella malizia per sfruttare i palloni sporchi, per trasformare in oro i palloni sporchi. Forse più di Jovic, più di Giroud, che invece magari più un esteta, e più il giocatore, non dico da grandissimo gol, ma che comunque è il classico finalizzatore del gioco di squadra. che può sfruttare anche gli errori difensivi avversari, ma fino a un certo punto. Jovic invece è perfetto per questo ruolo qui, che secondo me è il ruolo che gli si addice almeno fino a questo momento, ed è perfetto, ed è tagliato su misura. Magari questa è la nuova dimensione di Jovic. L'attaccante di scorta, il gregario, che però ti risolve le partite più complicate, da mettere in campo quando gli avversari si stancano. Poi, chiuso il capitolo Jovic, voglio concludere questo podcast in attesa della sfida di domenica sera contro il Napoli. Probabilmente prima di questa partita ci risentiremo, vedremo di cosa, troveremo qualche altro argomento su cui parlare. Sfida contro il Napoli importantissima, perché innanzitutto noi non vinciamo in campionato contro i partenopei da 10 anni in casa. Abbiamo vinto la scorsa stagione, ma fuori, cioè in casa, sì, scusate, però in Champions League. E poi perché significherebbe cacciare ulteriormente, loro sono sempre una possibile antagonista per i primi 4 posti, batterli non solo significherebbe essere davanti a loro per quanto riguarda gli scontri diretti, ma significherebbe allontanarli ulteriormente in classifica. Quindi sfida importante. E proprio pensando a questa sfida, chiudo il podcast chiedendo apertamente, anche se non mi ascolteranno purtroppo, ma magari se qualcuno che invece mi ascolta potrebbe, può recapitare questo podcast a Pioli, a tutta la squadra, sarebbe anche una cosa positiva, perché io chiedo espressamente equilibrio da qui fino alla fine della stagione, per quanto sia difficile, perché il Milan di quest'anno è borderline, l'ho detto più di una volta, è una squadra folle, completamente folle, magnificamente folle. Il Milan di quest'anno ti fa vivere nei 90 minuti di partita delle emozioni che un tifoso normale può vivere in tutta la stagione. Noi invece le viviamo in una partita. E adesso andiamo infatti ad analizzare velocemente le ultime 3 sfide. Non posso analizzarle tutte dall'inizio del campionato, però analizziamo le ultime 3 sfide per far capire a tutti quello che intendo quando parlo di Psycho Milan, quando parlo di Milan borderline, quando chiedo equilibrio. Quindi magari meno spettacolo, ma più equilibrio. Anche perché inizio a pensare, dato che sta voce gira un po' tra i tifosi, inizio a pensare che il Milan di Pioli voglia davvero partite del genere. Cioè le cerchi. Non sono partite che ci capitano e ci piovono addosso, ma siamo noi a cercarle. Ossia partite dove soffri, rischi, passi in svantaggio, subisci gol, però alla fine cerchi di vincere facendo semplicemente un gol più dell'altro, quindi seguendo la regola base, la primissima arcaica, vecchia, medievale regola del calcio, ossia vinci se fai un gol in più. Noi per il momento la stiamo applicando, o comunque cerchiamo di seguire il meglio possibile. Ma dicevo, analizziamo le ultime 3 partite per far capire a chi non conosce il Milan quello che noi tifosi stiamo vivendo questa stagione. Partiamo dalla sfida contro l'Udinese. Sfida contro l'Udinese al Friuli, un campo ostico negli ultimi anni, un campo non amico al Milan negli ultimi anni, dove spesso abbiamo incontrato difficoltà, dove abbiamo anche perso e dove lo spettacolo in realtà non c'è mai stato, perché gli ultimi Udinese-Milan giocati in Friuli non sono mai stati partite belle da vedere, tranne quella di quest'anno, perché ripeto, quest'anno Psycho Milan, Milan borderline, ha colpito anche a Udine. Passiamo in vantaggio con Loftus-Cheek dopo aver sfiorato 2 volte la rete con Giroud, quindi primi minuti belli, belli vivi, belli intensi, un Milan bello gagliardo. Poi cosa succede? Fischi a Maignan, che si lamenta con l'arbitro, che poco dopo, quando si lamenta Maignan la prima volta con l'arbitro per i fischi a sfondo razzista, non fischi classici, normali, quando Maignan si lamenta la prima volta con l'arbitro, siamo ancora sullo 0-0, passiamo in vantaggio, continuano questi urlati razzisti nei confronti del nostro portiere, che decide di abbandonare il campo e tutta la squadra lo segue. Giustissimo, va benissimo. Abbandoniamo il campo sull'1-0 per noi, ripeto, rete di Loftus-Cheek dopo che Giroud aveva avuto due belle occasioni, no? Per passare in vantaggio. Partita che sembra sospesa, alla fine Maignan viene convinto a tornare in campo. Partita riprende, passa un minuto, un sacrosanto minuto, un maledetto minuto, e subiamo il gol dell'1-1 di Samardžić. E lì inizia. Già lì la partita era stata abbastanza, no? Cioè, non era sicuramente noiosa, perché ripeto, due gol, cioè un gol, due occasioni importanti, Maignan che esce dal campo. Però il bello doveva ancora iniziare. Quindi si scende in campo, riprende la partita, 1-1 di Samardžić. Secondo tempo, dopo pochi minuti, 2-1 di Thauvin, con un gol dove, secondo me, lo stesso Maignan poteva fare di più. Ecco lì, bestemmie, e iniziamo. Quindi in una partita dove stavamo quasi praticamente dominando, ci ritroviamo puntualmente sotto, 2-1. Negli ultimi minuti, circa 10 minuti, 5-10 minuti dalla fine della partita, tiro di Giroud, deviato da un difensore dell'Udinese, palla che si stampa sulla traversa, picchia sulla linea, non si capisce in quel momento se la palla ha sorpassato la linea o appunto è ancora in gioco. Per non saperne leggere né scrivere, giustamente l'ignoranza di Jovic esce fuori tutta nel suo splendore. Il giocatore si butta su quel pallone a peso morto, lo scaraventa in rete con tutto se stesso per sicurezza. Gol ignorantissimo ma strautile, che ci porta sul 2-2. Negli ultimissimi istanti di partita, da un calcio d'angolo, strano perché noi sui calci d'angolo non siamo sempre così ferrati, su un calcio d'angolo la palla finisce zitta zitta sui piedi di Okafor, che come Jovic anche lui bisognerebbe parlarne, perché pure lui per essere, cioè, è un attaccante che negli ultimi minuti può essere letale. Comunque la palla finisce sui piedi di Okafor, che segna la rete del 3-2. Partita successiva contro il Bologna, e lì se vi siete leggermente annoiati con l'Udinese, non so come abbiate fatto, ma smetti che voi volevate qualcosa di più, vi siete stati accontentati contro il Bologna. Contro il Bologna gli avversari partono bene, Milan gioca male, passano in vantaggio grazie a Zirkzee con un gol ridicolo che neanche in promozione subiscono, una di quelle classiche azioni dove gli avversari tirano di continuo, tu non riesci a buttare fuori sta palla neanche se ti sparano con il mitra, alla fine arriva Zirkzee e la segna e la butta in rete. 1-0 per i nostri avversari. Ci danno stranamente, perché capita, non capita spesso, ci danno un calcio di rigore, ci assegnano un calcio di rigore, Giroud sul dischetto sbaglia, rimaniamo 1-0. Nonostante tutto, sempre nel primo tempo, riusciamo a pareggiare con Loftus-Cheek, 1-1. Inizia il secondo tempo, il Bologna parte bene anche in quel caso, sfiora il gol anche in quel caso, ma ci assegnano il secondo rigore. E se già ho detto prima che un rigore ce lo assegnano ed è strano, figuriamoci due in una partita, è assurdo, è miracoloso. Sul dischetto va Theo Hernandez, mi aspettavo uno Giroud che avrebbe voluto riscattarsi ma non vuole rischiare. Theo Hernandez, che solitamente non sbaglia, tira anche dei bei rigori, giustamente sbaglia, quindi rimaniamo sull'1-1. E io ho detto, figurati, ho capito che questa la perdiamo alla grande, perché se non sfruttiamo due rigori assegnati non la vinceremo mai. Poco dopo invece Loftus-Cheek, ancora lui, ancora l'inglese prelevato quest'estate dal Chelsea, ci porta in vantaggio 2-1, prima doppietta italiana per Ruben. 2-1, un vantaggio inatteso, una partita che tre punti vicini che sembravano impossibili da raggiungere. E infatti al 92esimo minuto, per una sciocchezza di Terracciano, rigore a favore del Bologna, che Orsolini naturalmente non sbaglia, perché quando assegnano il rigore al Bologna io cosa penso? Ma vuoi vedere che lo sbagliano pure loro, che magari questa è la partita dei rigori sbagliati? Che poi per par condicio noi ne abbiamo sbagliati due, tu ne sbagli almeno uno, io ti chiedo di sbagliarne cinque, ma uno sbagliamelo. E invece no, giustamente Orsolini la piazza benissimo. Maignan ci arriva vicino a sfiorare la palla, cioè a respingere la palla, non la respinge, e quindi niente. Tra l'altro poi sul rigore di Theo Hernandez, lo spagnolo, scusate, Il francese la stampa sul palo, la butta in rete, però dato che la palla non era stata toccata dal portiere e si era semplicemente stampata sul palo, per regolamento non può essere ribattuta in rete da colui che ha tirato il calcio di rigore. E quindi in realtà il gol ci sarebbe stato, ma il regolamento te lo vieta, quindi niente. Perciò Di Corsolini invece non sbaglia e segna il 2-2. Quindi una partita dove sbagli due rigori, dove giochi male, ma comunque tu al 92esimo eri in vantaggio e non riesci a vincere perché devi concedere il calcio di rigore su una sciocchezza. Partita successiva, perché non è che possiamo stare tranquilli, dopo due sfide come quella con l'Udinese, come quella contro il Bologna, al cardiopalma adrenaliniche, allora tu aspetti, vabbè, col Frosinone dai, adesso si tranquillizzano le acque, no, magari vinciamo anche un 1-0 tranquillo, senza eccessi, senza spettacolo, però comunque possiamo stare per 90 minuti qui belli sulla sedia, tranquilli, no, non possiamo. Noi tifosi del Milan non possiamo. Contro il Frosinone passiamo in vantaggio, i primissimi istanti sono un po' al cardiopalma per una palla persa da cioè per un'incomprensione tra Maignan e Adli che porta il Frosinone ad essere pericoloso, però poi il Milan si assesta, si mette in campo, prende le misure, passa in vantaggio, tiene la sfera senza problemi, tiene la palla senza problemi, e io penso, ma vuoi vedere che stavolta veramente riusciamo a vincere, anche non dico in goleada, ma comunque tranquilli? E invece no, giustamente a un quarto d'ora dalla fine del primo tempo più o meno, cross che poteva essere innocuo di un giocatore del Frosinone, calcio di rigore per i nostri avversari, perché sul cross va a contrastare Leao, che difendere non sa e lo sappiamo, salta, cioè, ma neanche a scuola calcio le fanno ste cose, neanche tra i pulcini, comunque si salta per contrastare il cross avversario con le braccia alte e la palla gli colpisce la mano, quindi calcio di rigore. La cosa furba, però, la cosa bella di questa situazione è che tutto il corpo di Leao è fuori dall'area di rigore, soltanto la mano del portoghese è in area di rigore e giustamente la palla doveva finire sulla mano e quindi calcio di rigore, suonè sul dischetto, non sbaglia, 1-1. Per non farci mancare nulla, naturalmente, perché non è che dice, vabbè dai, subito l'1-1, però il Frosinone comunque, con tutto rispetto, però è inferiore al Milan, il Milan nel secondo tempo riuscirà a ribaltare la situazione, cioè riuscirà a riprendere, a ritrovare il vantaggio e portarsi a casa la partita. Ti piacerebbe, in un mondo normale sarebbe così. Nel mondo Milan invece cosa succede? All'inizio del secondo tempo il Frosinone si porta in vantaggio. Tiro in diagonale di non mi ricordo chi, mi ricordo solo che è il capitano del Frosinone, Mazzitelli se non sbaglio, non vorrei confondere il nome, comunque il capitano del Frosinone, tiro in diagonale che passa sotto il polpaccio di Maignan, vedi pure queste situazioni dove i palloni ci passano sotto i polpacci, sotto le gambe, tra l'orecchio e il braccio, comunque passa sotto il polpaccio di Maignan, 2-1 per il Frosinone, e dagli che arrivano le bestemmie. Allora lì cosa succede? Ci buttiamo tutti in avanti, iniziamo finalmente, torniamo a giocare a calcio, un bel pallone buttato in mezzo, sponda di Giroud e gabbia, zitto zitto a porta vuota, la schiaffa in rete, quindi il 2-2 da uno che non ti aspetti, perché gabbia, che stava giocando bene, che da quando è tornato al Villarreal sta facendo bene, però non è assolutamente un goleador, comunque ti raddrizza la partita. Negli ultimi minuti poi entra Jovic, ne ho parlato prima ampiamente, pallone in mezzo di Adli, i due difensori del Frosinone si addormentano, si scontrano fra di loro, crollano, non ho neanche capito che cazzo è successo, comunque Jovic, che quel cross neanche l'aveva visto arrivare praticamente, senza motivo si ritrova la palla lì a 2 metri dalla porta con i due giocatori del Frosinone che si sono schiantati al suolo, e Jovic zitto zitto come a Udine, per non saper né leggere né scrivere, prende sta palla, la butta in porta, la schiaffa lì senza pensarci su e ci porta in vantaggio definitivamente fino alla fine della partita. Ci permette quindi il suo gol di conquistare 3 punti, non dico inaspettati, però sicuramente rocamboleschi. Ho sintetizzato molto velocemente, con un pizzico di ironia, le ultime 3 partite del Milan per far capire quello che noi tifosi viviamo e per chiedere esplicitamente a Pioli e a tutta la squadra
la normalità, l'equilibrio. Vogliamo normalità, vogliamo ogni tanto, non chiedo tanto. Scusate la ripetizione, ma comunque chiedo semplicemente di poter magari passare in vantaggio, perché noi siamo capaci a passare in vantaggio, eh? Cioè non è che dici non capita, non succede, abbiamo difficoltà a far gol, no, tutt'altro. Però vorrei passare in vantaggio e tenermi quel misero 1-0 fino alla fine della partita. Mi basterebbe anche la noia. È la prima volta in cui, se dovessi vedere un Milan per 3, 4, 5 partite vincere, va benissimo, ma annoiandomi, vincere partite noiose, questa sarebbe la prima volta in cui io sarei felice. Mi sono sempre piaciute le partite rocambolesche, le partite con tanti gol, le partite con ribaltamenti di fronte, con colpi di scena dove capita di tutto. Benissimo. Ma una volta ogni tanto. E qua è sempre, cazzo. Adesso voglio un po' di noia. Voglio partite soporifere dove vinci, dove segni l'1-0 e finisce lì. Lo pretendo. Voglio vincere annoiandomi. Forse questo sarà anche il titolo del podcast. Detto questo, ragazzi, ho concluso con le sciocchezze giornaliere. Nonostante tutto, poi è vero che se dovessimo comunque vincere con partite rocambolesche come ad Udine, come a col Frosinone, va benissimo lo stesso, cioè alla fine la cosa importante è vincere, però un po' di noia, un po' di equilibrio non mi dispiacerebbe. Non so voi, ma io la penso così. Naturalmente vi aspetto numerosi, sempre con il diavolo dentro.